Focus Economia con Deborah Rosciani.
Sono le 17.07, buonasera da Deborah Rosciani, bentrovati a Focus Economia per la giornata economico-finanziaria. Questa sera siamo in onda in diretta, ma in edizione ridotta. Andremo in onda fino alle ore 18 per poi lasciare spazio ad uno speciale di politica estera, siamo in diretta anche perché oggi borse aperte, naturalmente con tendenze ancora piuttosto interessanti da analizzare, un quadro ancora positivo in Europa, un quadro che si conferma positivo per, dopo l'inizio dell'anno, la terza giornata consecutiva, ma soprattutto spicca in Europa il netto rialzo di Piazza Affari, che sta chiudendo con il 2% di progresso sull'S&P MIB, ma l'indicatore principale, il principale paniere di Milano, è arrivato a guadagnare 3,5 punti. Oggi molta speculazione su alcuni titoli, in particolar modo su Mediobanca e Unicredit, il tema che affronteremo peraltro nella seconda parte del nostro programma, perché si sono accese un po' di attenzioni intorno a queste due grandi istituzioni finanziarie del nostro paese, che a quanto pare potrebbero addirittura essere in procinto di aggregarsi, di unirsi. Questa mattina lo scrive il Sole 24 Ore, il collega Alessandro Graziani ricostruisce un po' l'ipotesi intorno al quale il mercato sta ragionando in questo momento, ipotesi che peraltro è stata prontamente smentita. Di fatto però c'è un aumento di capitale in corso per Unicredit per ricostituire i parametri di patrimonializzazione dell'istituto di Piazza Corduzio, al centro ovviamente di una crisi molto pesante, anche per effetto della crisi pesantissima dei mercati. Di questo aumento di capitale è garante Piazzetta Cucina, Mediobanca, che tutela così il 6,8% di Unicredit, e già questa quota nel capitale appunto azionario ha fatto appunto accendere i riflettori intorno ad una possibilità che si possa arrivare a qualcosa di più importante nel destino di queste due grandi, come dicevo, istituzioni finanziarie, perché parliamo sicuramente della più grande banca italiana e della più grande merchant bank italiana. Comunque poi cercheremo di capire insomma che punto sono, se ci sono davvero concretamente le trattative, ma a quanto pare sono in corso appunto le smentite da parte dei vertici delle due realtà. Detto questo, poi parleremo ovviamente della guerra del gas, perché avevamo detto qualche giorno fa con la collega del Sole 24 Ore Antonella Scotte che per il 7 gennaio, il Natale ortodosso, lo dicevamo anche ieri, la Russia e l'Ucraina sarebbero arrivate ad una definizione della loro consueta diatriba di inizio anno, e invece non c'è un bel niente, e la Russia ha decretato lo stop alle forniture di gas che transitano dall'Ucraina, arrivano anche in Europa, e ci sono molti stati già che hanno decretato lo stato d'emergenza perché non arriva appunto il gas. E in Italia appare, secondo il ministro Scajola, ancora tutto sotto controllo. Di fatto un comitato di emergenza è già stato convocato e in realtà già qualche problema nelle forniture si sta già ripercuotendo anche nel nostro paese. Peraltro tutto questo si riflette anche sulle quotazioni del prezzo del petrolio, che è tornato a $50 al barile, e ci faremo spiegare dai nostri esperti, dai nostri colleghi del Sole, come mai tutto questo ha portato ad una fiammata del petrolio. Borse positive, dicevamo, questi saranno i temi principali che affronteremo in questa puntata di Focus Economia. Ovviamente potete aiutarci anche a vivacizzare la trasmissione commentando i temi di oggi al 349-238-6666, e adesso le altre notizie in breve della giornata. Il petrolio, dicevamo, in deciso rialzo nelle contrattazioni ufficiali oggi, sia a New York che a Londra, con gli investitori che prestano l'inevitabile attenzione alla ripresa e dei mercati azionari alla guerra Israele-Palestina, rispettivamente buon auspicio per la ripresa dell'economia e rischio per le regolari forniture dell'area medio orientale. A New York abbiamo un prezzo che gravita sui $54.04 al barile, dopo aver toccato fino a questo momento della seduta un picco di $50.50, oltre i $50 anche il Brent a Londra. Anche questo è il monitoraggio costante che eseguiamo ogni giorno sui tassi interbancari. L'Euribor a 3 mesi è sceso anche oggi al di sotto del 2,80%, al 2,79%, quindi confermando i minimi dalla fine di aprile 2006. Un'altra tendenza interessante l'abbiamo analizzata ieri attentamente, soprattutto per quello che riguarda il dato italiano. Parliamo dell'inflazione che, pensate, è tornata ai minimi storici in Eurolandia da quando la moneta unica è entrata in circolazione nel mese di dicembre. Secondo la stima flash di Eurostat, l'organismo di statistica europeo, è crollata all'1,6% dal 2,1 di novembre, sui livelli cioè di oltre due anni fa, e parliamo quindi dell'ottobre del 2006, quando i paesi della zona euro erano 12. Quindi pensate, nel giro di appena 6 mesi, da luglio a dicembre, siamo passati dal massimo storico da quando è entrata in vigore la moneta unica europea al minimo storico. Parliamo appunto dell'inflazione nell'eurozona, una tendenza assolutamente incredibile. Si profila all'orizzonte dell'economia tedesca un secondo pacchetto anticrisi da 50 miliardi di euro, ma la partita è ancora aperta all'interno della grande coalizione di Angela Merkel, soprattutto perché sul tavolo dei negoziati rimane la questione fiscale. Per il momento l'ipotesi di lavoro è di un pacchetto per un massimo di 50 miliardi di euro per un biennio 2009-2010, ma per i dettagli, dopo un primo incontro odierno fra i rappresentanti della CDU e della SPD, si dovrà aspettare lunedì prossimo, giorno in cui è prevista una seconda tornata di negoziati. Insomma, di questo pacchetto tedesco apprendiamo all'indomani invece dell'informale varo del pacchetto anticrisi da parte dell'amministrazione americana di Barack Obama. C'è un giallo, ma non più di tanto, in Germania, sul quale oggi si interroga un po' la cronaca tedesca. Il miliardario tedesco Adolf Merkle, investito lunedì sera da un treno non lontano da Blaubeur, adesso non so esattamente come si pronuncia questa città tedesca, si è suicidato. Ad annunciarlo è un comunicato della famiglia. L'uomo, 74 anni, era uno degli uomini più ricchi di Germania, a capo di un conglomerato da 30 miliardi di euro, con un patrimonio stimato di recente dalla rivista Forbes di 9 miliardi e 200 milioni di euro. Nei mesi scorsi la finanziaria di famiglia è stata fra gli investitori che hanno scommesso sul ribasso delle azioni Volkswagen, ricavandone perdite per circa 400 milioni di euro. Ma il portafoglio del miliardario ha cominciato a perdere valore anche a causa di altri investimenti, tanto da innescare voci su una possibile cessione di quote nelle aziende di famiglia. Oggi abbiamo avuto molti dati dagli Stati Uniti, che tra l'altro hanno avuto un impatto, da quello che vedo, al momento abbastanza neutrale. Il mercato azionario americano era partito bene, adesso invece è un pochino in rallentamento. Il Dow Jones è quota in rialzo dello 0,04%, il Nasdaq un po' più sostenuto, più 0,58%. Ecco i dati di oggi. Le vendite di case in fase di costruzione a novembre sono scese del 4%, facendo registrare il valore più basso dal 2001. Abbiamo avuto poi gli ordini all'industria nel mese di novembre, che sono scesi del 4,6%, facendo peggio delle attese del mercato, che erano per una flessione della metà del 2,2%. E infine abbiamo avuto l'indicatore ISM servizi, che è salito a dicembre a 40,6 punti dai 37,3 di novembre, il livello più basso mai registrato nella storia dell'indice. Il dato diffuso oggi è migliore delle attese degli analisti, che si aspettavano invece un ulteriore ribasso a 35 punti. Settore auto sempre sotto i riflettori. Ieri abbiamo avuto il dato sempre dagli Stati Uniti sulle vendite nel 2008. C'è stato un totale crollo per il mercato, ma insomma qua avevamo preparato il terreno da mesi, lo sapevamo bene, tanto che, come sapete, il Tesoro americano ha stanziato un pacchetto di aiuti molto consistente per il comparto. Ma c'è una novità: il Tesoro americano ha reso noto che General Motors incasserà altri 5 miliardi e mezzo di dollari nell'ambito del piano di salvataggio. Questo avverrà, questo passaggio di denaro, il 16 gennaio. Come è andata General Motors? A dicembre le vendite del colosso di Detroit sono crollate del 31,4%, e in tutto il 2008 le vendite di GM sono scese di quasi il 23%. Come è andata invece a Ford? In tutto il 2008 Ford ha visto le sue vendite crollare del 20,7%, il mese di dicembre solamente si è chiuso con un calo del 32,4%, l'altro grande colosso in crisi, che però non avrebbe chiesto aiuti al Tesoro americano, Chrysler. A dicembre le vendite sono crollate del 53%. Tra l'altro su General Motors abbiamo appreso anche che non aveva mai venduto così poco in un anno dal 1959. Le vendite del colosso di Detroit realizzate lo scorso anno sono ai minimi da 49 anni e non va meglio a Ford, appunto, le cui vendite invece sono ai minimi da 47 anni, cioè dal 1961. E naturalmente l'industria europea non è che se la passi meglio, anche questo qua ormai lo sappiamo molto bene. La produzione automobilistica in Europa potrebbe accusare una flessione quest'anno tra il 20 e il 25%, lo ha indicato oggi il numero 2 del gruppo Renault, e il governo francese ha fatto sapere che riunirà gli stati generali del settore automobilistico il 20 gennaio proprio allo scopo di rilanciare la competitività del settore. Parlavamo prima di Unicredit, quali sono le indiscrezioni su cui oggi il mercato ha focalizzato sensibilmente la sua attenzione? Unicredit a Piazza Affari adesso più 4%, Mediobanca più 7,56%, a spingere i titoli l'ipotesi riportata dalle Sole 24 Ore di una possibile aggregazione di sistema tra Mediobanca e Unicredit. Secondo quanto riporta il quotidiano, che ha citato fonti autorevoli, il dossier è già oggi una delle opzioni all'esame dei soci, ma fonti ufficiali dei due istituti smentiscono che l'ipotesi sia anche solo allo studio. Tuttavia, i diretti protagonisti la considererebbero una soluzione di sistema, forse l'unica davvero realizzabile da far scattare nel caso in cui il contesto di mercato dovesse rendere ancora più difficile il rilancio di Unicredit. Adesso direi che possiamo lasciare le notizie in breve per andare al nostro primo approfondimento di oggi. E parlavamo appunto dell'approfondimento di oggi, eccola qua la sigla, partita con un pochino di ritardo, ma non importa, insomma. Il tema è quello della Russia, è quello della guerra del gas. Una Russia che ha mantenuto le promesse, dalle prime ore di oggi ha chiuso i rubinetti all'Ucraina, e molti paesi del vecchio continente questa mattina si sono svegliati a corto di metano. Ucraina, la stessa Ucraina, poi la Bulgaria, la Romania, l'Ungheria, la Croazia, la Macedonia, la Grecia e la Turchia, ma anche l'Italia. Da stanotte registra un blocco totale delle importazioni di metano dalla Russia. E, insomma, questa è un conflitto che, come sapete, lo abbiamo già detto anche nei giorni scorsi, raccontiamo ad ogni inizio d'anno da almeno al 2006, l'anno in cui tra l'altro questa diatriba fra i due paesi è stata veramente ai massimi livelli. In ogni caso, oggi c'è stata anche una presa di posizione molto severa da parte dall'Unione Europea, perché in Europa starebbero arrivando solo 40 milioni di metri cubi di gas russo. Qual è la situazione di tutti i paesi coinvolti in questa vicenda? Allora, abbiamo appreso che la fornitura di gas russo, per esempio in Slovenia, è stata drasticamente abbassata. La Serbia ha subito una riduzione del 50%. È stato quasi completamente, praticamente bloccato l'approvvigionamento all'Ungheria e alla Bosnia, completamente azzerate le forniture alla Turchia, alla Croazia. In Austria arriva solo il 10% del flusso previsto dalla Russia. La Romania denuncia una riduzione del 75% dei flussi russi. La Slovacchia ha fatto sapere che dichiarerà lo stato di emergenza a causa del calo appunto dei rifornimenti. L'Ucraina ha dovuto ammettere, mi pare che fosse solamente una questione di formalità, il blocco totale del transito in Europa. Insomma, anche oggi situazione convulsa. Antonella Scott del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera.
Allora, qualche giorno fa, proprio con te, all'inizio dell'anno, il 2 gennaio, avevo ovviamente un ampio spazio a Focus Economia a questo argomento, avevamo preannunciato che per il Natale ortodosso tutto si sarebbe appianato. Non solo non si è appianato un bel niente, Antonella, anzi la situazione sembra essere destinata ad aggravarsi, almeno a giudicare dall'escalation di notizie negative che sono arrivate nelle ultime ore. Come mai siamo arrivati al blocco totale appunto delle forniture?
Direi che sia la Russia che l'Ucraina hanno cercato con oggi di trascinare dentro il loro confronto l'Europa, dato che sperano, ciascuno dei due spera di poter avere un vantaggio da una mediazione europea, e quindi mentre nei giorni scorsi in fondo i flussi di gas arrivavano ridotti ma in modo non troppo pesante per gli europei, da questa notte le cose sono cambiate, quindi diciamo che diventa ormai non c'è più alternativa per russi e ucraini che trovare un accordo, però appunto dato che, come ricordavi, domani è Natale, è Natale per gli ortodossi, quindi la ripresa dei negoziati è stata rimandata e potrebbe esserci qualche svolta, qualche segnale positivo l'8, giovedì, quindi, quando il responsabile della compagnia energetica ucraina Naftogaz ha annunciato che sarà a Mosca per cercare di riprendere la trattativa, ma certamente non prima dell'8, e quindi insomma i consumatori europei possono aspettare.
Infatti, oltretutto parliamo anche delle condizioni climatiche che stanno interessando molti paesi interessati a questa situazione, Italia compresa. Tra l'altro, per quello che riguarda l'Italia faremo tra pochi minuti un punto con Roberto Capezzuoli, sempre del Sole 24 Ore, che ci spiegherà anche le motivazioni per cui questa situazione si ripercuote sul prezzo del petrolio, che è tornato a $50 al barile. Oggi, Antonella, c'è stata anche la dura presa di posizione da parte dell'Unione Europea, che dice che i tagli sono assolutamente inaccettabili e che le forniture devono riprendere.
Sì, finora la presidenza di turno, che alla Repubblica Ceca, ha cercato di non farsi trascinare nel conflitto, escludeva la possibilità di mediare, proprio per non prendere posizione, anche in qualche modo per mascherare una mancanza di unità tra i paesi europei. Sappiamo che ci sono paesi che sono più vicini alla Russia e paesi invece che sono più favorevoli ad avere una linea più dura nei confronti di questo modo di fare russo, che ancora una volta usa l'arma del gas senza tanti scrupoli per scopi politici, che peraltro oggi sembrano abbastanza essere venuti alla luce con una dichiarazione di Medvedev, che è il vicepresidente di Gazprom. Lui ha rivelato che alla fine dell'anno le trattative sono saltate tra russi e ucraini. Gli ucraini hanno abbandonato il tavolo dei negoziati soltanto 6 ore prima della deadline di fine anno, e però il prezzo offerto da Gazprom allora, $250 per 1000 metri cubi, era stato accettato, dice oggi Gazprom, dal primo ministro ucraino, la Yulia Tymoshenko, mentre è stato respinto dal presidente Yushchenko. Ora si sa che Mosca sta cercando di isolare Yushchenko e trovare un accordo con la Tymoshenko, potrebbe essere questa la via d'uscita.
Ecco, citavi di questa soglia di prezzo che è stata valutata, $250 per 1000 metri cubi di gas. A questo punto, ecco, sul tavolo delle trattative che stime di prezzo ci sono oltre a questa, perché eravamo arrivati anche ai $418, no, che erano stati chiesti dal versante russo,
che aveva rilanciato, infatti, vedendo respingere l'offerta, che in fondo era un'offerta, diciamo, onesta, visto che i prezzi in Europa sono arrivati a $500 per metri cubi, però per l'Ucraina l'offerta era di 250, si è poi Gazprom irritata e poi salita a 418 e poi di nuovo ancora 450, che in fondo è il prezzo medio che l'Europa ha pagato nel 2008. C'è da tenere però conto che la previsione è un calo dei prezzi medi europei, e su questo forse punta l'Ucraina, sperando di avere un prezzo migliore.
Ecco, noi, come dicevo prima, fra un po' parleremo della situazione italiana, che comunque, venendo a mancare anche parte del gas che arriva dall'Ucraina, riesce comunque a compensare questa mancanza attivando altri canali. Ci sono però altre economie europee, Antonella, che non possono attivare delle alternative, e per esempio abbiamo citato la Slovacchia, che è addirittura in procinto di dichiarare, anzi sta dichiarando, lo stato di emergenza a causa del calo dei rifornimenti di gas dalla Russia. Quali sono le situazioni più problematiche per questo blocco?
Beh, sono i paesi, appunto, come dicevi, la Slovacchia, i paesi dei Balcani, la Bulgaria, sono paesi che non hanno alternative alla via ucraina, quindi appunto la Slovacchia, che è subito confinante, mentre secondo accuse di Gazprom l'Ucraina avrebbe completamente tagliato le forniture verso la Bulgaria, che a sua volta coinvolge paesi come la Grecia, la Macedonia, la Turchia. Ecco, i paesi più in allarme in questo momento sono quelli che non hanno altre alternative, come invece ha la Turchia, che da una parte ha Blue Stream, il gasdotto che passa sotto il Mar Nero, costruito con Eni, e oggi ha avuto anche un'offerta dall'Iran. L'Iran si offre di aumentare il gas che esporta verso la Turchia. Però ecco, in altri paesi come appunto la Slovacchia, la Slovenia, la Croazia, non hanno alternative, e il grosso problema adesso è che siano costretti a chiedere prima alle grandi industrie di ridurre i consumi e poi il rischio è che questo arrivi a coinvolgere i consumatori, il riscaldamento nelle case.
Leggevo da qualche parte anche che ovviamente i paragoni rispetto alla fase più acuta della crisi, che è stata sicuramente quella dell'inizio del 2006, ecco, rispetto a quella fase ti chiedo insomma quali sono, come dire, le similitudini rispetto a quel momento, perché leggevo appunto da qualche parte questo aspetto e mi aveva incuriosito, ma forse non avevo trovato molte spiegazioni rispetto a questa considerazione, che in questa circostanza la crisi potrebbe avere forse una durata temporale, se non viene risolta rapidamente, più lunga. Sei della stessa percezione? Perché?
Perché paradossalmente il fatto che gli europei si siano preparati a questo, abbiano imparato la lezione in qualche modo del chi misura chi più chi meno, però aumentando le proprie scorte e soprattutto le scorte le ha aumentate l'Ucraina. Quindi l'Ucraina che ha delle riserve, soprattutto una capacità di stoccaggio del gas in impianti ereditati dall'era sovietica e che sono molto superiori a quelli europei, dicevamo l'Ucraina ha possibilità, almeno stando a quanto dice Naftogaz, di continuare anche fino a primavera con il gas che ha in riserva e quindi in qualche modo si sente protetta e non cederà facilmente a Gazprom se non ottiene il prezzo che ritiene giusto.
Mm-hmm. Allora, non riusciamo adesso, ve lo dico così magari capite, eccolo qua, Roberto Capezzoli, il Sole 24 Ore. Roberto, buonasera.
Buonasera.
Allora, facciamo così, saluto Antonella Scott che ci ha un po' ricostruito anche tutto il versante politico di questo conflitto. Antonella, buonasera, grazie di essere stata con noi. Andiamo invece alla questione italiana. Oggi a Milano si è svolta una riunione dei vertici dell'ENI per valutare la situazione appunto della fornitura del gas dalla Russia alla luce delle interruzioni verso l'Europa che sono state decise da Gazprom. Dal Ministero dello Sviluppo Economico c'è ancora come dire una certa rassicurazione, perché Scajola dice il quadro non presenta particolari preoccupazioni grazie agli altissimi livelli di stoccaggio, rassicurazione che era stata data anche all'inizio dell'anno, a consumi relativamente bassi, lo speriamo con quest'ondata di maltempo di questi giorni, che sa se potranno essere mantenuti così, che possono assicurare riserve, dice Scajola, per alcune settimane. Roberto, in realtà la situazione morde anche l'Italia e come, benché le scorte italiane siano adeguate, perché?
Ma morde nel senso del timore da un certo punto di vista ovviamente, e dall'altro punto di vista morde perché questo fatto si unisce alla guerra in Palestina e si unisce alle decisioni dell'OPEC nel far rialzare i prezzi del greggio. Stiamo oscillando intorno ai $50, quindi una decina di più di quelli che avevamo visto con una certa soddisfazione pochi giorni fa. Questo significa che i prezzi sia del petrolio sia del gas, le cui quotazioni per i nostri contratti sono ancorate al petrolio, ecco, questi prezzi ovviamente non scenderanno così tanto come speravamo.
Ecco, intanto guarda, leggo dalle agenzie che per esempio le consegne di gas russo sono state ridotte di più del 70% in Francia rispetto alla norma, lo ha reso noto il gruppo energetico francese Gaz de France et Suez appunto in un comunicato. Al nostro paese stanno arrivando da Gazprom solo 7 intanto dei 45 milioni di metri cubi richiesti per la giornata festiva. Questo è un po' il quadro che tu hai ricostruito oggi per il sito del Sole 24 Ore. Roberto, sì. Insomma, quali previsioni per i prossimi giorni nell'immediato si possono ragionevolmente fare, perché almeno prima di un paio di giorni poi tutti i vertici coinvolti in questa situazione sul versante russo-ucraino non torneranno a riparlarsi?
Sì, dovrebbero tornare a riparlarsi il 9 gennaio e speriamo che sia una giornata decisiva e in tal caso i disagi potranno essere almeno per noi relativamente modesti. Certo, noi abbiamo la Russia come principale fornitore, quasi il 30% del gas. Il gas che usiamo è quello che ci serve per più del 50% della nostra energia elettrica, il gas importato, e quindi il fatto che il gas russo che ci arriva prevalentemente dal gasdotto che attraversa l'Ucraina sia bloccato anche solo parzialmente è un problema da risolvere, si spera da risolvere in fretta.
In fretta, anche perché ricordiamo che grazie alla discesa abbastanza forte del prezzo del petrolio da luglio ad oggi, l'autorità per l'energia e il gas era riuscita a rimodulare le tariffe a partire da gennaio, riportandole un po' su livelli più accettabili. Abbiamo avuto un calo, se non ricordo male, del 5%, stabilito appunto dall'autorità. Roberto, non è che questa fiammatina di inizio anno ci porterà e ci comporterà altri problemi proprio sul fronte tariffario nei prossimi mesi? Così mi metto un po' dalla parte del consumatore che guarda un po' a tutto, visto che di tutto ci è successo in questi mesi e che si è riflesso anche direttamente nelle tasche del consumatore.
Certo, beh, io mi auguro di no, nel senso che mi auguro che questo fatto sia temporaneo, molto, molto facilmente risolvibile per noi e speriamo anche per gli altri. Beneficia chi non ha molto gas da consumare in questo momento e quindi io posso solo augurarmi che la situazione si risolva in fretta e non alteri il quadro di mercati piuttosto stabili e ancora magari in ribasso che aveva contraddistinto la primissima parte dell'anno.
È un augurio però, no? Non è una certezza.
No, non è una certezza.
Assolutamente. Abbiamo, no, infatti in questi mesi lo abbiamo appreso in maniera a volte anche, come dire, dirompente, drammatica. Grazie Roberto per essere stato con noi, buonasera.
Grazie.
Ci fermiamo, adesso abbiamo un piccolo break e poi naturalmente andiamo anche a cercare di capire cosa è successo oggi in borsa. Una giornata positiva, leggo anche un'altra notizia dall'agenzia che non ha nulla a che fare con la guerra del gas. È venerdì 9 gennaio e quindi questo fine settimana, questo venerdì, si terranno i consigli di Air France e di CAI in vista della possibile alleanza fra la compagnia transalpina e Alitalia. Lo si apprende da fonti finanziarie e fonti transalpine confermano che l'ipotesi di accordo verte su un ingresso dei francesi nella nuova Alitalia con il 25% per circa 300 milioni, alzati dai 250 che erano stati offerti inizialmente, alzati a 300, appunto proprio per eventualmente così un po' scoraggiare l'altra cordata che sarebbe in lizza per questo ingresso, cioè i tedeschi di Lufthansa. Ma bisognerà vedere insomma se questo incontro anche tra Berlusconi e Bossi dei prossimi giorni, domani se non ricordo male, per ritornare un po' a discutere anche del futuro di Malpensa barra Alitalia, cercheranno appunto di scoraggiare, di portare CAI a non portare avanti l'alleanza con i francesi. Ma anche questa insomma una settimana molto calda anche per definire in via definitiva, scusate il gioco di parole, la questione della alleanza internazionale per la nuova Alitalia. Sono le 17:37:45, giornata di borsa piuttosto interessante oggi perché si stanno avviando a chiudere ancora in positivo le principali borse europee, tutte le borse europee. Vedo però qualche difficoltà sul listino belga, i 20 titoli del paniere belga chiudono in ribasso dello 0,35%, però andiamo alle principali economie: Parigi in rialzo dell'1,08%, Francoforte più 0,8%, Londra più 0,90%, il mercato americano è positivo, Dow Jones è più 0,35%, Nasdaq è più 0,86%, peraltro situazione interessante sul mercato americano oggi, quadro positivo che gli operatori attribuiscono al piano di rilancio dell'economia che è in procinto di essere lanciato da Barack Obama. Ma voglio dire, ne abbiamo parlato diffusamente ieri al mercato aperto, il mercato sapeva benissimo, visto che le indiscrezioni erano state pubblicate sul Wall Street Journal, in che cosa sarebbe consistito questo piano. Ieri il mercato se ne è disinteressato, oggi invece premia le indicazioni di Obama. Bah, a capire qualcosa è sempre troppo difficile per noi. Comunque quello che capiamo bene oggi è che Milano chiude come regina d'Europa con un rialzo del 2,30% sull'S&P MIB e del 2,09% sul MIB. Adesso vi raccontiamo i casi del giorno. Oggi con le musichine, con la musica di fondo non ci siamo, vabbè, comunque festa per tutti, Giorgio, non ti preoccupare, sarà colpa della Befana che in qualche maniera ci sta mettendo un po' di traverso. Eleonora Micheli, devo farti gli auguri per questa festa, buonasera.
Buonasera a tutti.
Me li sono anche autofatti stamattina in diretta.
No.
Allora, Milano, regina d'Europa, dicevamo, tra l'altro oggi aveva fatto anche qualcosa di meglio perché ad un certo punto ha guadagnato 3,5 punti, qualcosa del genere. Poi nel corso della seduta questi guadagni guadagni si sono affievoliti, ma in ogni caso incassiamo, questo vale per Piazza Affari così come per il resto d'Europa, la terza giornata consecutiva di progresso. Noi continuiamo a dire, se il buongiorno si vede dal mattino dovrebbe essere un anno di recupero, poi chissà come andrà. Comunque i segnali non sono per nulla scoraggianti.
No, tutt'altro. E poi oggi come ieri Piazza Affari è stata nettamente la migliore di tutta Europa, questo per merito soprattutto della folta presenza di titoli bancari che sono stati veramente gettonati, performance consistenti, Unicredit più 4,45%, UBI più 2,3%, Intesa più 5,3%, Banco Popolare più 6,2%, Popolare di Milano più 1,29%, è rimasta un po' al palo MP più 0,19%.
Tra l'altro, allora poi adesso il caso Mediobanca Unicredit, oltre che con te lo racconteremo dopo anche con Alessandro Graziani del Sole 24 Ore, però ecco, credo che a Piazza Affari questo comparto sia stato movimentato da questa ipotesi di aggregazione, ma è stata una tendenza che c'è stata molto marcata anche in Europa, perché vedevo che in realtà c'è stato un bel po' di movimento nel settore auto in Europa sulle materie prime, il petrolio soprattutto ha trainato i titoli energetici.
Esatto, diciamo che il movimento delle banche è più che altro milanese, italiano, nel resto d'Europa infatti i titoli bancari si sono mossi meno, ma ci sono più motivazioni. Innanzitutto si inizia a pensare che le banche italiane siano effettivamente più solide rispetto a quelle estere, infatti sono banche che non hanno fino ad ora avuto il sostegno dell'intervento governativo, banche che al momento hanno indici di patrimonializzazione un po' inferiore rispetto a quelle europee, ma solo perché non hanno goduto di interventi governativi e comunque appunto vantano buoni fondamentali, ecco perché si è andate ad acquistare soprattutto titoli come Unicredit, come Intesa e via dicendo. Peraltro gli analisti anche delle banche estere continuano a ripetere ormai da settimane, anzi si può dire anche da mesi, che gli istituti italiani sicuramente hanno fondamentali più solidi rispetto a quelli delle altre nazioni. Detto questo, poi c'è l'aspetto speculativo, probabilmente nel corso di quest'anno ci saranno nuovi processi di aggregazione. Oggi Alessandro Graziani sul Sole 24 Ore ha scritto appunto che si parla, l'idea è che potrebbe essere fatta una fusione Mediobanca Unicredit, ma si parla più di idea che di progetto. Il mercato tuttavia ci ha scommesso e ha fatto salire soprattutto le Mediobanca del 7,49%.
Eh sì, infatti poi spiegheremo anche i termini di questa ipotesi, che cosa nascerebbe qualora questa idea fosse portata avanti. C'è comunque un primo, chiamiamolo così, ostacolo che deve essere affrontato, che è quello delle trimestrali, per cui intanto un prima ipotesi, se ci sarà, se ne discuterà non prima di marzo, quando conosceremo i bilanci di questa prima parte dell'anno per entrambi i gruppi. Volevo un attimo, prima di continuare ad analizzare i casi del giorno sull'S&P MIB, accontentare un ascoltatore che mi ha scritto diversi messaggi su questo. Mi ha scritto: faccia uno strappo alla regola e mi racconti anche come è andato un titolo che mi interessa, Davide Campari. Lo devo deludere perché il titolo ha avuto una giornata negativa, meno 2,60% a 4,77 euro, chiude su questo prezzo, per cui speriamo di averla accontentata almeno solamente per la notizia, non tanto per la prestazione. Allora, miglior titolo della giornata a Milano però Pirelli. È giusto questo più 22% sul finale, Eleonora, perché mi era sfuggito?
Assolutamente sì, i titoli di Pirelli si sono, diciamo, riscattati, risvegliati nel primo pomeriggio, hanno superato la soglia di 0,30 euro, una soglia tecnica importante a detta degli analisti, e quindi poi hanno iniziato ad ampliare appunto i guadagni. Praticamente ci sono state due componenti, la prima è, diciamo, la notizia che ha risvegliato soprattutto Fiat, ovvero sono emersi dati sulle immatricolazioni brasiliane, salite a dicembre di oltre l'11%, non solo, ma l'Associazione dei produttori brasiliani ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2009, dovrebbero crescere di oltre il 3% contro invece la precedente previsione di ribasso. Questo ha messo le ali appunto a Fiat, che ha chiuso con un progresso del 7,9%, ma ha favorito gli acquisti su Pirelli. Poi, una volta che le azioni hanno appunto sfondato certe soglie tecniche, hanno assolutamente ampliato i guadagni e, come hanno detto i trader, peraltro una giornata un po' più povera di acquisti, hanno fatto questa performance assolutamente strepitosa. Va rammentato tuttavia che a dicembre i titoli di Pirelli erano stati molto deboli.
più 22%, quindi ribadiamo a 32,80 centesimi, seguita dalla prestazione a distanza, ma pur sempre considerevole, di Fiat, più 7,97% a 5,42 euro, in giornate in cui non facciamo altro che parlare di quanto stia soffrendo il settore automobilistico. Prima dicevamo di come è andato il mercato americano, un disastro totale, e comunque oggi anche per il lingotto abbiamo avuto assolutamente una buona giornata. Di Mediobanca abbiamo già parlato, ci torneremo fra qualche minuto, più 7,49. È stata anche una buona giornata per i titoli del settore petrolifero. Allora, abbiamo detto anche oggi Milano, regina della seduta in Europa, con un rialzo del 2,30% sull'S&P MIB. E tra l'altro, Eleonora, stavo vedendo tra le agenzie, anche sul tuo pezzo, su Radio Corriere del Sole 24 Ore, che per la verità poi rialzo europeo, anche se adesso torniamo sui temi di Piazza Affari, viene attribuito anche a questa ipotesi, che poi si fotografa anche nel rapporto di cambio tra euro-dollari, di un taglio dei tassi di interesse nell'eurozona, che verrebbe fatto nel prossimo meeting della Banca Centrale Europea il 15 gennaio, quindi ci sono delle grandi aspettative anche intorno a questo.
Sì, esatto, infatti oggi, questa mattina, sono uscite le stime flash sull'inflazione europea, che a dicembre dovrebbe essere scesa dell'1,6%, e dopo questo dato gli indici europei hanno iniziato a macinare guadagni. Questo perché ovviamente, se l'inflazione è calata, aumenta la probabilità che la BCE il prossimo 15 gennaio proceda con un ulteriore taglio dei tassi.
Saipem più 6,84%, anche Saipem è protagonista della seduta, merito oltre che delle indicazioni che abbiamo fornite ieri, per la verità credo relative a questioni di fondamentali di bilancio, per la lettera agli investitori che è stata pubblicata dal Sole 24 Ore domenica, ma Saipem oggi, un po' come i titoli del settore petrolifero, ha beneficiato anche del greggio a $50, Eleonora?
Assolutamente sì, oggi infatti è andato bene tutto il comparto petrolifero in Europa, il sottoindice dei petroliferi ha guadagnato l'1,6%, sono state gettonate un po' tutte le azioni del settore.
STM più 3,75, Unipol più 3,46, in pregiro più 3,39, Finmeccanica più 3, Italcementi più 2,99%, Fastweb più 2,36, Ubibanca più 2,29, Mediolanum più 2,26, Fondiaria più 2,26, Luxottica più 2,18, Autogrill più 2,04. Per gran parte della giornata non c'era nessun titolo negativo a Piazza Affari, poi sul finale invece la lista si è allungata. Finisce come peggior titolo della giornata Enel, meno 1,46, Mondadori meno 1,14, Prismian meno 0,69%, Lottomatica meno 0,5%, Telecom meno 0,34%. Andavo a caccia di Mediaset perché ne volevamo parlare, Eleonora più 1,82%, c'è qualche ragione che oggi ha spinto il biscione?
Sì, più 1,82, ma ha rallentato enormemente nel finale. Durante la prima parte della seduta Mediaset, come ieri, era uno dei migliori titoli a Piazza Affari. Ancora una volta è il report positivo di Deutsche Bank, che soprattutto ha risvegliato un po' l'interesse sul comparto media, perché scommette su una ripresa della pubblicità a partire soprattutto dal secondo trimestre del 2009.
Eleonora, grazie per essere stata con noi e buona serata.
Buona serata a tutti.
E noi, come promesso, visto che parlando dei casi di borsa di Piazza Affari abbiamo già così indicato cosa è successo oggi sui titoli Mediobanca, sui titoli Unicredit, andiamo un po' a cercare di capire che cosa in questo pomeriggio, dopo quello che ha scoperto ieri, se appunto il nostro Alessandro Graziani ha trovato qualche ulteriore conferma rispetto a questa ipotesi che sta intorno alla quale appunto stanno concentrandosi le attenzioni degli operatori, di una possibile grande operazione bancaria in vista, quella tra Mediobanca e Unicredit. Alessandro Graziani, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, molti operatori oggi sicuramente a casa saranno sobbalzati sulla sedia quando, non proprio davanti ai propri terminali, hanno letto il tuo pezzo, e questa mattina qualcuno, magari un po' scompaginando anche la propria giornata di vacanza, sarà comunque corso al proprio terminale per cercare di prendere una posizione su almeno uno dei due titoli, no, in movimento. Quindi parliamo di questa grande ipotesi che si sta facendo, Mediobanca più 7,49% in borsa oggi, Unicredit dite più 4,45%, un'ipotesi che di aggregazione ha delle ragioni tecniche che la spingerebbero oltre che di mercato. Unicredit, lo abbiamo raccontato anche ieri, ha in corso un aumento di capitale che è stato deciso qualche mese fa nel pieno della crisi finanziaria per ricostituire i parametri di capitalizzazione, di patrimonializzazione del gruppo, un aumento di capitale di cui Piazzetta Cuccia è garante, che porta sotto la tutela appunto di Mediobanca il 6,8% dell'istituto di Piazza Cordusio. Tutto questo magari a molti può apparire incomprensibile, in realtà perché porta sulla strada dell'ipotesi dell'aggregazione fra le due maggiori istituzioni finanziarie del paese, Alessandro?
Intanto si tratta di una prospettiva che noi abbiamo descritto e che è oggetto per il momento di contatti tra i grandi azionisti sia di Unicredit che di Mediobanca, ma che per il momento, è giusto precisarlo e ribadirlo, non è oggetto di trattative tra i vertici delle due banche che
hanno smentito, tra l'altro, esatto.
Hanno dovuto ribadire la smentita di avere in corso in questo momento trattative per la fusione. Resta però sullo sfondo questa ipotesi, noi oggi l'abbiamo descritta come la possibile fusione del 2009, e in particolare la fase decisiva sono i primi sei mesi dell'anno. L'attesa è quella di verificare dai risultati di bilancio di Unicredit, che saranno approvati nei primi giorni di marzo di quest'anno, se la banca ha ripreso totalmente la forza patrimoniale, anche grazie all'aumento di capitale garantito da Mediobanca, che ha avuto storicamente negli ultimi anni, o se invece la crisi finanziaria degli ultimi mesi ha lasciato ancora dei pesi all'interno del bilancio di Unicredit, e per questo una eventuale aggregazione diventa possibile, quella con Mediobanca, per vari motivi che legati principalmente all'azionariato delle due banche, è quella più probabile.
Insomma, un dossier che sarebbe all'opzione, che sarebbe appunto all'esame dei soci, oggi smentita, ovviamente poi chiaramente quando poi le notizie provocano movimenti così vistosi sui titoli è chiaro che i vertici delle realtà interessate devono intervenire a precisazione appunto di questi movimenti. Dicevi, comunque, un primo esame sulla fattibilità di questa ipotesi verrà fatta a marzo, quando si conosceranno i bilanci dei due gruppi, soprattutto quello di Unicredit. Poi c'è anche l'altro appuntamento importante, che è quello dell'assemblea degli azionisti di Unicredit, chiamato comunque a fare il punto anche sul vertice, no? Se non sbaglio.
Sì, l'appuntamento
di maggio, ecco.
L'assemblea dei soci di Unicredit è chiamata a rinnovare l'intero consiglio d'amministrazione, che scade e che quindi dovrà essere rinnovato. Bisogna dire che per quanto riguarda l'amministratore delegato Alessandro Profumo, i grandi soci azionisti già gli hanno espresso piena fiducia e quindi si dà per scontato che lui sarà confermato alla guida della banca anche per il prossimo triennio. La fiducia gli hanno riconfermata nel momento peggiore, quello della grande crisi di tutte le banche nel mese di ottobre, e quella è stata, diciamo, una scelta strategica anche in vista del futuro. Resta il fatto che sia Unicredit che Mediobanca dovranno decidere in prospettiva che tipo di assetto avere e come uscire da questa fase di crisi internazionale, di aggregazioni. In Europa già ne abbiamo viste negli ultimi mesi molte, indotte proprio dalla crisi finanziaria, se pensiamo alla Germania, dove le due grandi banche, Dresdner e Commerzbank, hanno annunciato la fusione. In Francia ci sono stati movimenti anche lì, in altre situazioni invece ci sono state crisi molto più profonde, si è trattato di salvataggi come è accaduto in Olanda o in Belgio. In ogni caso, anche in Italia è lecito aspettarsi nel 2009 alcune aggregazioni.
Ah, beh, tu ne vedi altre oltre a questa, Alessandro, in prospettiva?
Ma diciamo che
tu questo mondo lo conosci benissimo.
Che hanno qualche problema di tipo patrimoniale indotto dalla crisi e dovranno per forza prendere quantomeno in esame la possibilità di aggregazione. Le banche grandi, Unicredit Intesa, hanno per il momento escluso questa ipotesi. Nel settore delle banche medie, in particolare delle banche popolari, sarà molto probabile che si vada verso una nuova ondata di aggregazioni.
Ecco, ritornando invece sull'ipotesi Unicredit Mediobanca, ribadisco, smentita dai vertici delle due realtà interessate su esplicita richiesta della Consob oggi, che naturalmente ha chiesto chiarimenti soprattutto a luce dei fortissimi movimenti di borsa. C'è anche naturalmente il contesto politico da tenere in considerazione, Alessandro, perché un'operazione del genere, così come per la verità è successo anche in passato con le altre grandi aggregazioni, Intesa San Paolo e la stessa Unicredit con Capitalia, deve passare necessariamente sotto il vaglio politico. Secondo te questa godrebbe in qualche maniera di una promozione da questo punto di vista?
Ma diciamo che da quello che sembra, gli assetti proprietari, soprattutto di Mediobanca, il fatto che alla presidenza di Mediobanca ci sia Cesare Geronzi, che è indubbiamente personaggio che ha ottime entrature nell'attuale maggioranza di governo, certo facilitano il fatto che questa operazione abbia anche un consenso a livello istituzionale.
Per chi sarebbe la svolta più importante un'ipotesi di aggregazione di questo tipo, Alessandro? Io la vedo un po' di più per Mediobanca, che naturalmente aveva tenuto sempre abbastanza lontano il suo ingresso nel mondo retail, poi fatto nell'ultimo periodo con Chebanca, ma anche col suo ingresso nel mercato dei mutui, del credito al consumo. Con un'eventuale aggregazione con Unicredit sarebbe veramente un ingresso clamoroso nel panorama retail.
Non sarebbe certo Mediobanca che entra in retail,
no, certo.
Insieme due grandissime istituzioni, due marchi storici anche della finanza italiana, ma i vantaggi eventualmente sarebbero reciproci, perché anche Unicredit si potrebbe avvantaggiare della esperienza di Mediobanca nell'investment banking, non solo in Italia ma ormai anche in Francia e in Spagna, e si completerebbe con la presenza di Unicredit in Germania e tutti i paesi dell'Europa dell'Est.
E quindi insomma vantaggi per entrambi. In ogni caso al momento rimaniamo solamente nel terreno delle ipotesi e vedremo nei prossimi mesi se maturerà qualcosa. Comunque per adesso possiamo rimandare di nuovo la discussione, Alessandro, credo a marzo, non so, tu che ne dici?
Beh, diciamo se la borsa soprattutto lo consente, credo che il prossimo appuntamento a questo punto sarà il primo alla fine dell'aumento di capitale di Unicredit a fine mese per verificare l'esito dell'operazione, e poi bisognerà aspettare marzo, che sarà un po' il momento cruciale non solo per Unicredit ma per tutte le banche italiane e europee.
E infatti, grazie Alessandro per essere stato con noi, a presto, buona serata. Grazie ad Alessandro Graziani. Noi ci fermiamo perché anche per questa sera Focus Economia termina qui. Adesso io vi lascio, questa sera in via del tutto eccezionale ovviamente, ma data anche la festività, ad uno speciale sul Congo realizzato dal nostro Giampaolo Musumeci. Io ringrazio Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, Giorgio Matei in assistenza tecnica. Focus Economia torna domani sera alle 17, ci sarà Sebastiano Barisoni. Da Deborah Rosciani, buona serata a tutti.